È sempre triste di sentire alcuni che partono, alcuni che il Signore chiama di andare in un altro posto, ma la cosa bella, ci conosciamo bene e il Signore ha un piano per loro. Quindi anche cioè, avendo Rachele e Davide qua, è una benedizione. Quindi oggi vogliamo continuare il nostro studio sulla venuta di Gesù Cristo e anche oggi vorrei usare questo messaggio per prepararci per 2020. Non solo per esistere o solo per pensare va bene. Spero che passa quest'anno. 2 giorni fa camminavo vicino casa, ho visto 3 vicini di casa. E ho detto, ma come stai? Sto abbastanza bene. Allora è passato un altro anno. Uff, spero che l'anno prossimo sarà un po' meglio. Per noi abbiamo Cristo. Quindi ogni anno è un'avventura per noi, perché di Lui regna, come abbiamo cantato stamattina, e anche è qualcuno che desidera di guidarci. Abbiamo visto proprio qua, la settimana scorsa, il Natale semplice. Abbiamo visto che Dio è sovrano. Amen? Ma questa è bellissima perché noi possiamo riposarci, che il suo piano è perfetto, non sbaglia mai. Ha un piano per la tua vita. E per godere questo piano in modo completo, dobbiamo vivere in una certa maniera. Non possiamo dire, ecco, ho Cristo come il mio Salvatore, ci vediamo domenica prossima, vivo per me stesso. No, c'è una chiamata di essere, io direi, santo nelle nostre vite. Cosa vuol dire santo? Vuol dire di essere consacrato a Lui, non di averlo come il Salvatore e basta. È una consacrazione. E Lui è preciso anche. Quindi abbiamo visto come ha chiamato Giuseppe e Maria di andare a Betlemme proprio nel momento giusto per adempiere il suo piano per l'umanità. Che il Messia sia venuto quel giorno per preparare il suo viaggio alla croce. E poi vediamo che Dio è un Dio evangelistico. Abbiamo visto questi pastori, interessanti, pastori semplici. Non erano re, non erano i dottori. Non erano i grandi maestri, erano pastori. Sapete perché? Dio voleva mandare cioè le persone a Gesù perché loro potevano notare, ecco l'agnello di Dio. Un pastore sa un agnello, è vero? Quindi quando pensiamo di quella notte, Gianluigi, puoi leggere questa qua?
Luca capitolo 2, l'angelo disse loro, non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno, troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia.
Potete immaginare quella notte questi pastori erano lì curando i loro pecore e in un attimo, non so se riesce a vederlo, il cielo era pieno di gloria. Gli angeli hanno proclamato che Cristo, il Salvatore, è venuto. Una cosa interessante, cioè quando lui ha detto di andare e visitare per vedere ciò che è successo oggi, non hanno detto, ah va bene, ci pensiamo, ma Franco cosa pensi? Andiamo o non andiamo? O cosa, cioè, è giusto che andiamo? No, no, loro sono andati subito che ha dimostrato qualche caratteristica per essere, cioè, i portatori di Gesù Cristo al mondo. Erano ubbidienti, avevano un timore di Dio e volevano far risplendere ciò che hanno visto, come qualsiasi credente. Il Signore ci chiede di essere ubbidienti, di essere disponibili, di dire a tutti, Cristo vivo in me. Aggiungo di avere un timore di Dio. Sai cosa vuol dire timore di Dio? Un rispetto per Dio. Che vuol dire? Se abbiamo un rispetto per Dio, come abbiamo cantato, noi vivremo in modo diverso. Amen? Quindi, cioè, gli angeli l'hanno proclamato. E poi vediamo cosa hanno fatto.
Luca 2, dal versetto 16. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunziato.
Loro sono arrivati a quel mangiatoio. E dice che hanno visto un bambino. Ma la proclamazione era il re, il Messia, è venuto. Sono arrivati e c'era questo bambino. Ma ti sei mai chiesto, ma cosa hanno pensato? Ma questo è il dominatore del mondo, il principe della pace? Sì, perché gli angeli hanno detto, Dio ha fatto qualcosa oggi. Il re, il Messia, è venuto. Loro non potevano comprendere la profondità di questo bambino nel mangiatoio. Cioè loro sono andati proclamando che il Messia è venuto, però erano limitati. Non capivano ciò che noi capiamo adesso di Gesù. Gesù, quel uomo pieno di amore, pieno di potenza, pieno di misericordia, pieno di amore, ascoltate, per tutte le persone sulla faccia della terra, perché nella croce vediamo il suo amore come è stato manifestato. L'ha manifestato in croce per ogni persona. Ma la domanda che dobbiamo chiederci è che tu hai appropriato questo amore in un modo personale, dicendo sì, so che Gesù è morto per i miei peccati. Entra nella mia vita, salvami. Quando ho parlato del piano che Dio ha per le persone, è un piano basato sul fatto che, essendo figlio di Dio, lui vuole guidarti. Ma noi adesso siamo più illuminati, è la parola giusta. Cioè, andiamo avanti 90 anni dopo la sua morte e vediamo cosa dice questo libro qua di questo Gesù adesso e il suo ruolo. Stavo pensando, quel bambino che è nato quel giorno, non c'era il Nuovo Testamento per spiegare come sarebbe. Adesso ce l'abbiamo. E poi vedremo un giorno la pienezza della sua persona. Qualcuno ha detto, stiamo aspettando il ritorno di Gesù. Ma anche in quest'anno può ritornare. Allora, cosa sappiamo di questo Gesù? Adesso, cioè, noi vediamo nella Rivelazione, Apocalisse, Gesù come il leone e anche l'agnello. Ma sembra strano che, cioè, un leone e un agnello insieme, come è possibile? Cioè, umanamente parlando, è impossibile. Ecco perché Dio ha scelto suo figlio di fare questo soggiorno alla croce per darti la possibilità di vivere con lui. Quindi leggiamo insieme Apocalisse, capitolo 5.
Apocalisse capitolo 5 dal versetto 1. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che sembrava essere stato immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra.
Preghiamo. Signore, adesso ti preghiamo di benedirci davanti alla tua parola. Amen. Allora, vediamo dove dice il leone del tribù di Giuda è un agnello in piedi. Ecco dove ho preso questo titolo. Il leone e l'agnello. Per capire bene dobbiamo mettere questo brano nel contesto. È pieno di emozioni, è vero? Cioè, quando dice Giovanni, piangeva, ma non solo le lacrime, no, piangeva con una disperazione. Non so se, cioè, avete mai avuto un sogno. Questa settimana ho avuto un sogno. Cioè, dormivo e c'era qualcosa che succedeva intorno a me. E poi, cioè, dicevo, no, no, vorrei alzarmi, vorrei essere proprio, risolvere questo problema. Era bloccato, era così turbato. Io vedo Giovanni in questo stato, perché ha visto le cose nel futuro e cioè, ha visto come chi può aprire questo rotolo. Giovanni l'ha scritto questo libro circa 900 dopo Cristo. Aveva avanti Cristo. No. Avanti Cristo. Lui a questo punto aveva 80 anni. Era l'ultimo apostolo ancora in vita. Ha visto tutti i suoi amici che sono stati uccisi. Lui era in un tipo di prigione. La Chiesa era sotto una persecuzione forte. Quindi, cioè, il Signore le ha dato questa rivelazione per incoraggiare i fratelli di andare avanti. È pieno di simboli, corone, rotole, cioè di candele. Per noi queste cose sono un po' strane, noi non capiamo esattamente ciò che sta dicendo, dobbiamo studiare e valutare insieme cosa vuol dire. Loro hanno capito queste cose e Giovanni ha capito bene la situazione. Le sette chiese, cioè i primi tre capitoli parlano delle chiese, di stare attento, di non cadere nelle delusioni o in trappole del diavolo. E poi arriviamo al capitolo 4 e poi vediamo da 4 fino a 21 il futuro della creazione di Gesù. Quindi quando cioè, parliamo del libro di Apocalisse, è l'unico libro che dice, puoi leggere? Giacomo, puoi alzare la mia voce un pochettino?
Apocalisse 1, dal versetto 3. Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino.
Ancora. Dio ci insegna di leggere la sua parola, ma soprattutto Apocalisse per capire, allora, cosa è il nostro futuro? Chi vuole sapere il nostro futuro? Alzate le mani. Noi tutti. Ma c'è una cosa di questo libro. Quando lo leggiamo, cioè vediamo Gesù presentato come il leone di Giuda. E poi, puoi leggerlo?
Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra.
Ancora, potete immaginare Giovanni vedendo una piccola occhiata delle cose che succederanno. E poi, nascosta in questa rotola, c'era la spiegazione di ciò che accadrà nel futuro. E cioè lui ha visto un leone e un agnello in piedi. Il ruolo è Gesù. Cioè, vuoi leggere questo, Gianluigi?
Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto, perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo.
E anche versetto 5.
Versetto 5, aspetta. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli.
Ancora. C'è questa spiegazione che sta per arrivare. Ancora, Giovanni era su questa isola. Molte persone sono morti. E adesso è alla fine della sua vita e potete immaginare, caspita, sì, sono isolato, sono su questa piccola isola senza nessuna amicizia. I miei amici sono morti, ma c'è un futuro per me, per la Chiesa, per le persone che sono nella sua famiglia. E lui piangeva fortissimo. Cioè, questo brano qua, posso immaginare Giovanni dicendo: adesso capisco l'ultima cena del Signore. Gianluigi, puoi leggere?
Giovanni capitolo 16, versetto 20. In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia.
Ancora, sta parlando della crocifissione. Allo stesso tempo, il principio è sempre uguale. A volte noi piangiamo, come Gerardo ha detto, pensiamo un po' di quest'anno passato. E febbraio sua mamma è morta. C'erano le lacrime, sicuramente, ma ha detto anche e con il Signore. Fratelli, a volte noi piangiamo e ci troviamo nelle situazioni sia di gioia sia di sofferenza. Ma queste piccole parole, ci sono due parole piccolissime. Versetto 3 dice: ma nessuno sulla terra è possibile di aprirlo. Chi? E poi versetto 5, ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone del tribù di Giuda, è il discendente di Davide, e notate questa frase, ha vinto per aprire il rotolo. Questo discorso proprio, qualcuno ha un cellulare che... Okay. Dice, Gesù, solo Gesù è degno di aprirlo. Sapete perché? Cioè, non c'era nessuno, perché era il futuro dell'umanità. E chi tiene l'umanità nella mano, la sua mano? Gesù Cristo. Non il re, non Cesare, non il presidente. No, no, Gesù è l'unica che tiene il futuro nella sua mano. Quindi lui poteva accendere questa rotola che era scritta avanti e indietro, che vuol dire era importantissima, era un modo per controllare, per comunicare. Era come un tipo di rogito. Ecco, il rogito è qua. Gesù era degno perché era il leone del tribù di Davide. Gianluigi, puoi leggerlo.
Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli.
Questa frase, il leone della tribù di Giuda, era usato nell'Antico Testamento per descrivere il Messia, il dominatore, quello che leggiamo in Isaia, principe della pace, dominatore, il re dell'universo. Quindi Gesù aveva questo potere di aprire questo rotolo, perché lui sa il futuro. E poi c'è un'altra cosa perché può aprire il rotolo. Gianluigi?
Poi vidi in mezzo al trono le quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che sembrava essere stato immolato, e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra.
A volte quando pensiamo dell'agnello, cioè pensiamo che Gesù era come, sì, come queste qua, puoi leggerlo?
Isaia 53, 7, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca.
E la profezia, e cosa succede con una profezia? Accade sempre. Ma questo agnello qua sembra quella di Isaia, è vero? Cioè noi pensiamo che Gesù si è sacrificato come un agnello, ha sparso il suo sangue, l'immagine dell'agnello piccolo, ma qua in Apocalisse dice un'altra cosa, dice che vedo un agnello in piedi che sembra di essere stato ammolato. Cioè, ma cosa vuol dire in piedi? Interessante, dice che ha sette corni e sette occhi ed è... E qualcuno l'ha dipinto, okay. Un'immagine, cioè sette corna, la parola sette è un numero perfetto, è vero? Le corna nell'Antico Testamento erano segni del potere. Se tu leggi nell'Antico Testamento vedi che, quindi ha un potere perfetto. Però sette occhi, cosa vuol dire? Che si vede la onniscienza di Gesù in questa. Io stavo leggendo questa, ho trovato questa, diciamo è carina, si vede queste qua, ma ho trovato un'altra immagine di questo agnello. Ecco. Potete immaginare vedendo qualcosa come questo. E stavo pensando, ma noi possiamo adorare un agnello morto, possiamo averlo come il nostro Signore, Salvatore. Posso parlarvi in modo semplicissimo? A questo punto, se tu hai accettato Gesù nella tua vita e dici sì, questo è chi è sacrificato per me, manchi la pienezza di ciò che Lui ti offre. Manchi proprio quella vita abbondante che desideri di offrirti. Ciò che Lui chiede è proprio in questa immagine qua. si vede un agnello in piedi, il leone proprio di Giuda. Si vede la vittoria, dice che Cristo ha sconfitto, ha vinto. Gianluigi, puoi leggere questo qua?
Romani 8:37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future potranno... Scusate. Cose future... Né altezza, né proprietà, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Ancora, stiamo entrando in 2020 e noi a questo punto abbiamo una scelta. Dio presenta un leone e un agnello, un uomo di potenza. L'agnello umile, il leone l'autorità, l'agnello che si presenta umile al mondo, ma un giorno, quando lui ritorna, non sarà l'agnello ammolato, sarà il re dell'universo. Amen? Amen? È ancora il re dell'universo, è vero? Faccio così per piacere. È il re dell'universo. La domanda che dobbiamo fare dopo un brano come questo è che come nella tua vita, che ruolo ha Gesù Cristo? E questo qua è il tuo Salvatore, che vuol dire che hai accettato Cristo nella tua vita. E magari c'è qualcuno qua che sta venendo da un po' di tempo e tu capisci sicuramente che non hai mai chiesto a Gesù di entrare nella tua vita. E stai aspettando per qualcosa. Cari, siamo all'inizio di un anno nuovo. Perché non prendi questa decisione oggi per cominciare l'anno con Cristo come il tuo Salvatore? Si fa in modo semplicissimo. Signore, so che sono un peccatore o peccatrice. So che ho peccato contro di te. Entra nella mia vita e salvami. E da oggi in poi ti seguirò. Non è complicato, anzi, è semplicissimo. Quel bambino in quel mangiatoio era il re dell'universo, si è umiliato per te, per offrirti questo regalo della salvezza. Perché non l'accetti oggi? Dopo pregheremo. E noi, che siamo qua, vuoi vivere 2020 così? Sono salvato, vabbè, ho alcuni problemi nella mia vita, ma passeranno, quando ho tempo mi dedico completamente al Signore. Fratelli, pensando che tu puoi affrontare la vita cristiana come un leone, aspettando non solo domani, vediamo cosa capita. Puoi affrontare domani con la certezza che il leone di Giuda e l'agnello che è in piedi è il tuo Signore. Dal mio punto di vista non abbiamo una scelta. Pensando di ciò che è successo qua per darci la vita nuova. Dice qua, Gianluigi, puoi leggere.
Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
È chiarissima, noi leggiamo questo spesso. Cioè, posso implorarvi di consacrare la tua vita al Signore per cominciare quest'anno 2020? Sei così speciale. Dio ha provveduto questo per te. E anche questo brano, e concludo con questo.
Colossesi capitolo 3: rivestetevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza.
Ascoltate, quando il Signore ti ha chiamato, era per questo qua, per vivere in modo giusto, per godere proprio la misericordia, per comportarci con amore l'uno agli altri, fratelli. In una chiesa così grande è facile che certe persone non vanno bene insieme. Non è giusto. Questo dice che dobbiamo comportarci con misericordia e, diciamo, umiltà. A volte cominciamo a scendere nella vita cristiana perché abbiamo gli atteggiamenti sbagliati, sia verso le cose di questo mondo, sia verso le persone vicino a noi e sia proprio in famiglia. Oggi, all'inizio di 2020, è il momento per dimenticare ciò che è successo nel passato e, come Paolo dice, io vado avanti guardando solo a Gesù, il leone di Giuda, l'agnello in piedi. Dove sei adesso con il Signore? Preghiamo. Per voi che avete qualche problema nella vostra vita, perché non dice, Signore, basta, io risolverò questo problema, lo finisco e vado avanti con la tua grazia, con il tuo aiuto. Vi lascio 2 secondi di valutare se c'è qualcosa che non va, che puoi dire, Signore, perdonami, adesso ti seguo. Preghiamo in silenzio. Padre, prego per ogni credente qua che devo sistemare le cose, che oggi sia il giorno di sistemare i problemi, che tu possa dargli la forza per affrontare ciò che è necessario. Prego che possano sperimentare la tua pace cercando di risolvere ciò che c'è. E per voi che siete qua per la prima volta, che non avete mai preso una decisione mentre stiamo pregando insieme, adesso vi lascio la possibilità di accettare Cristo nella tua vita. Se tu desideri di prendere una decisione per Gesù, vorrei incoraggiarti di pregare questa preghiera nel silenzio del tuo cuore. Signore Gesù, so che sono un peccatore o peccatrice, so che ho peccato contro di te. Perdonami per i miei peccati. e da oggi in poi ti seguirò con tutto il mio cuore. Mentre stiamo pregando, vorrei pregare per le persone che hanno pregato questa preghiera. Alza la tua mano, pregherò per te in conclusione. Ok, puoi abbassarlo. C'è qualcun altro? Signore, noi ti lodiamo per la potenza che viene per mezzo del tuo Spirito che abita in noi. E prego in questo momento che tu possa benedire questa persona, che tu dia a lei la forza. E per gli altri prego soprattutto che Gesù verrà glorificato. Nel suo nome. Amen.